Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 24, ma siamo andati veramente avanti. La stagione 4 per me è ancora qualcosa in fase di definizione, in fase di creazione, invece siamo già all'episodio 24. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, questa sera non c'è qui con me, di fianco, Paolo Amoroso, e quindi devo proseguire con le presentazioni direttamente dal nostro presidente Marco Zambianchi in quel di R.
Buonasera a tutti amici all'ascolto e amici in chat.
Marco Zambianchi, fondatore di forumastronautico.it, il forum da cui tutto quanto è nato, tutto quello che noi spendiamo infinite ore a realizzare, dal podcast al portale Astronauti News, al progetto Stratosfera, a tutto quello che è divulgazione dell'astronautica in Italia, è fondamentalmente qualcosa che ci diverte tantissimo, viene da Forum Astronautico, quindi ci troviamo ogni tanto a ringraziare Marco Zambianchi, perché se non fosse stato per lui non ci sarebbe stato Forum, e vabbè, poi magari sarebbe stato tutto il resto, però
grazie,
vabbè.
Grazie, penso a me come il creatore di Viger, poi sì. Il resto ha fatto tutto da solo.
Un giorno il Forum tornerà da te,
speriamo di no, almeno, però sai, hai lì, no, ma io sono, vabbè.
Pixel, proseguiamo da Ovest Ticino, ci fa compagnia come sempre il nostro Luigi Morielli.
Saluti a tutti da Carmagnola, dal Luna Park di Carmagnola, abbiamo le giostre in piena efficienza qua vicino, spero che non le sentiate, e benvenuti a questa nuova puntata.
Nella chat segnalano che si sono sentite ancora delle pentole, sì, in effetti probabilmente è vero, in casa mia, però Luigi Morielli dalle giostre in realtà ci scrive anche da astrogation.blogspot.com, il suo post, il suo blog dove annota eventi astronautici degni di nota e li commenta con il suo stile inconfondibile. E astrogation.blogspot.com è fonte tanto quanto astronautinews.it delle nostre disquisizioni serali ogni giovedì sera in diretta su astronautica.com/live. Completa il giro il nostro Riccardo Rossi.
Qui non ci sono le pentole di Milano, nemmeno le pentolacce della fiera di Carmagnola, ma ci sono io, da Modena, il vostro Ricky.
Ricky Unreal, twitter.com/spacehumor, se volete alleggerire un po' il report delle attività della stazione spaziale, in generale delle notizie spaziali con un'ottica un po'... come la definiamo, Riccardo?
Guarda, mi dici giustamente ottica, guarda, perché l'ultima vignetta riguarda proprio l'ottica di macchine fotografiche. Diciamo, con vista, un'ottica un po' spassosa, un'ottica dissacrante, però sempre col massimo rispetto per i miei idoli quali sono gli astronauti.
Già, ma adesso hai cominciato anche a tradurle... No, questa non ha parole all'interno, però le fai anche... o le fai direttamente in inglese?
Ero partito che... facevo un po' sentimento, adesso però le sto facendo, quando scrivo il fumetto le faccio tutto in inglese e magari ti rompo le scatole a te per tradurmi, come è già successo qualche volta.
Assolutamente no, però 33 follower non mi piace, quindi tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e sono davanti al computer dovrebbero andare su twitter.com/spacehumor con l'H e dovrebbero seguire il nostro Riccardo, perché così sarà più motivato a fare le sue creazioni umoristiche. Bene ragazzi, ciao a tutti, incredibilmente siamo qua anche questa sera. Io sono entrato in casa qualcosa tipo un quarto d'ora prima dell'inizio della trasmissione, che poi ovviamente è scivolata di un altro quarto d'ora, ma quello è un altro discorso, e però riusciamo a essere in linea anche questa sera, sono contento. Tutto bene la settimana?
Sì. Ma così per me, niente di grave.
Ce la contiamo un po' su che non c'è il Paolo Amoroso che ci tiene in riga, e quindi stiamo un po' leggeri. Insomma, in realtà di cose da parlare ce ne sono. Lascerei la parola a Marco tra un attimo per... il volume che scatta su dopo qualche minuto di sigla. Questa è una cosa che devo correggere, penso, dalla prima puntata della stagione 4. Il nostro Paolo non c'è, dicevamo, allora parleremo di un po' di annunci di servizio, come facciamo di solito nella prima parte dell'episodio, e lascerei questo compito a Marco. Però volevamo anche segnalare un'errata corrige, perché qualche volta le diciamo e anche grosse, quando le diciamo piccole se le lasciano passare, quando le diciamo grosse ci correggono. In realtà abbiamo dimenticato un italiano nell'elenco dei direttorati ESA, che non è stato sostituito nella, diciamo, variazione di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, ed è Antonio Fabrizi, che è capo del direttorato dei lanciatori, quindi sarà in prima linea a dare informazioni sul futuro lancio di Vega quando finalmente sarà il momento.
E ringraziamo... Sarà anche in prima linea sul monte di lancio, visto che...
Che?
Sarà un pitcher, visto che è il direttore dei lanciatori.
Sì, in effetti sarebbe un ottimo giocatore di baseball, essendo il direttore dei lanciatori. E ringraziamo Picchio, l'utente Picchio, per il commento sul... Credo che sia arrivato il commento sui commenti di astronauticast.com. Invitiamo tutti a scrivere quello che pensate del nostro podcast, magari usate delle parole gentili, su astronauticast.com. In coda a ogni episodio, al posto di ogni episodio, è possibile lasciare un commento. Beh, Paolo, perché non c'è qualcuno, vuole raccontare perché non c'è Paolo? La passiamo questa.
Ma io penso che Riccardo sia quello meglio informato, perché deve essere stato l'ultimo a sentirlo, Riccardo.
Ma da quello che avevo capito io, penso che sia impegnato in una serie di conferenze all'osservatorio di Merate, che è stata una decisione un po' dell'ultimo momento, in cui l'hanno praticamente, non dico così, obbligato ad andare lì, però sapete anche voi quanto Paolo ci tiene alla divulgazione scientifica. E niente, sembrano che questi incontri ci siano giovedì, e quindi dovremmo adesso, non so, oggi non ho fatto in tempo a sentirvi proprio perché c'era Mike incasinato e anche Marco, eravamo un po' tutti presi. Non so se spostare il podcast poi,
non lo so, però
notizie interne che magari ce le vediamo tra di noi.
Sì, però io direi che almeno gli facciamo in bocca al lupo e parliamo delle sue conferenze, di cosa si occupa di questa cosa all'interno di questo progetto.
Cioè, anche questa cosa è ancora un po' nebulosa, perché non si sa quanti incontri ci saranno oppure no. So che stasera, perché sul sito sono usciti i programmi delle prime due conferenze, la prima di stasera che parlerà di Fomalhaut e Arisha, che sono le due stelle bianche a confronto, quindi argomento da super nerd di astronomia. E la prossima settimana penso che parlerà di ammassi stellari, sto leggendo M2, M72, M73, ammassi stellari così vicini ma così lontani e così diversi. Comunque, beh, adesso poi quando avremo ulteriori notizie vi sapremo dire.
Ecco, non so se è stato Paolo o qualche responsabile delle pubbliche relazioni di Merate a scegliere questi titoli, comunque deve essere... Insomma, un vero poeta, soprattutto sull'ultimo. Intanto in bocca al lupo a Paolo, sono sicuro che sarà un grande valore aggiunto per il pubblico di Merate, e speriamo, insomma, di riuscire ad arrangiare il calendario per adattarlo alle sue nuove esigenze, altrimenti, ragazzi, dovremo...
Visto che è passata la concorrenza.
Sì, ma dovremmo anche perdere una delle colonne portanti, ma insomma a un certo punto si volta anche pagina la vita.
È aprile ormai, ed è anche quasi ora di Yuri's Night, una Yuri's Night particolare quest'anno perché sono 50 anni dal primo volo di Gagarin. E qual è il posto che più parla di spazio in Italia, specialmente nel nord Italia, Marco?
Ma non lo so, adesso peccherei di modestia. Comunque io faccio il tifo per il mio capoluogo di provincia, Lecco, dove organizziamo Astronauticon e dove anche quest'anno, per il sesto anno consecutivo, organizziamo la Yuri's Night. Chiaramente abbiamo cercato di caratterizzarlo in maniera particolarmente impegnata, proprio perché c'è la ricorrenza del 50° del primo volo abitato nel cosmo da parte dell'uomo, sapete, con Yuri Gagarin. E quindi il grandissimo Erasmo Bardelli, il direttore del planetario, ha consentito di organizzare una mostra fotografica che è una sorta di prequel alle attività che si svolgeranno lì, e dovrebbe aprire per un paio di giorni, quindi dal 10. Stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli del calendario, anche perché sono in limatura finale anche le fotografie e le relative didascalie. Per quanto riguarda poi la serata, si articolerà come al solito, anzi in realtà non proprio, perché avevo messo in programma, non so se avete visto oggi sulle pagine di Forum Astronautico, anche la proiezione di un film che uscirà in anteprima proprio il 12 aprile, in anteprima mondiale, First Orbit. Ne abbiamo parlato sulle pagine del forum più che altro perché sono usciti dei bellissimi trailers. Oggi ho ricevuto dal team di First Orbit in preview il film, che dura esattamente la durata dell'orbita, quindi 1 ora e 39 minuti, e quindi sarà probabilmente il protagonista della serata, e dovrò un po' cambiare i programmi, rinunciare a fare una conferenza discorsiva, ma aiutare il pubblico che non per forza è esperto a capire quello che dopo pochi minuti si vedrà nel film. Si tratta di un film estremamente poetico, ve lo dico, straordinario, che vede una enorme, gigantesca collaborazione di Paolo Nespoli, e vi ho detto tutto.
Non
si tratta
l'ora,
comunque di una rievocazione storica, e comunque ho firmato un non disclosure agreement per poterlo avere in anteprima e prepararmi alla serata, e quindi davvero non posso aggiungere altro. Al termine della proiezione andremo in una pizzeria sempre di Lecco, dove potremo trascorrere la serata facendo quello che negli Stati Uniti fanno con le ragazze inguainate nelle tute da alieno in lattice, uh-huh. E noi invece lo facciamo tra un bel gruppo di nerd, e quindi insomma fare la parte party.
Non ho capito la parte con le tippe inguainate nel lattice, scusa.
E se tu vai a vedere sul sito Yuri's Night, vedrai che in alcune località degli Stati Uniti soprattutto la fanno proprio come party, e quindi si va in discoteca, e cosa di meglio che inguainarsi in una tutina in latex con le paillette e mettersi un paio di antennine e via andare. Ecco, io ho pensato di farlo effettivamente, cioè io di inguainarmi in una tuta in lattice con le
No, meglio così, va bene così.
Però ho visto mia moglie, mi ha guardato, e l'effetto sortito non è stato quello che pensavo, e quindi no, ho rinunciato a questo aspetto. Però insomma, se qualche spettatrice, non che io sia minimamente interessato, comunque insomma, appuntamento alle 21, a partire dalle 21 del 12 aprile al Planetario di Lecco, sarà un ritrovo tra amici e davvero una festa in onore di Yuri Gagarin.
Ad oggi
so
sono...
che anche a Star City ci saranno dei grandi festeggiamenti, e ci sarà anche un concerto, hanno ingaggiato una pop star emergente russa che si chiama Lady Gagarin.
carina.
Strano che non sia mai uscito in realtà questo. Mi aspetto che ad oggi ci sono registrate 292 Yuri's Night in 56 nazioni, su 6 continenti e in 2 mondi. Mi piacerebbe sapere qual è quella al di fuori della Terra.
Beh, la stazione spaziale naturalmente,
ma non è un altro mondo.
Che Paolo Nespoli ha dato una grande importanza a questa cosa, ve ne accorgerete la sera del giorno 12. Posso solo dirvi, così per attrattiva, che il formato con cui ho scaricato il film è 1080p, quindi vabbè, leccatevi i baffi, chi ha visto un po' di HD spaziali ultimamente sa.
Scusa,
di cosa parlo.
Ma se adesso io lo trovo su BitTorrent e sotto mi ci sarà scritto questa è una copia privata di Marco Zambianchi non destinata alla divulgazione?
Non credo proprio, ho i Men in Black qui fuori, quindi...
Va bene, e invece l'altra cosa è il nostro progetto Stratosfera, che per una volta ho citato durante l'introduzione perché si arriva a quagliare e sta bollendo qualcosa in pentola di ben grosso, vero Marco? È ora di tornare in volo.
Altro che abbiamo messo la notizia sul forum la settimana scorsa, la confermiamo ora, non ci dovrebbero essere problemi con le autorizzazioni in OTAM, per cui le due date prescelte sono la primaria il giorno 14 e in caso di maltempo, problemi, venti in quota non corretti, cioè sostanzialmente una replica delle strettissime condizioni meteo che condizionano i lanci dello shuttle, andremo o si lancia il 14 o si lancia il 21, che è la settimana successiva. Si lancia da Greve in Chianti, che è in Toscana, ma non lanciamo dal terreno privato del nostro amico e primo sostenitore Francesco Bonomi, però come vedrete sul blog di Stratosfera, ma anche su Forum Astronautico, non sarà possibile per ragioni organizzative di sicurezza cogliere lì dentro tutti i curiosi, ma sarà invece possibile, insomma, lasciando le macchine sulla statale, accogliere circa una trentina di persone. A ora sono disponibili ancora 28 posti per assistere al lancio, mentre le procedure di recupero, che dovrebbero avvenire circa 2 ore e mezzo dopo il lancio, sono un pochino più complicate, perché si deve inseguire il pallone che ci manderà la sua posizione via SMS, rete cellulare permettendo, lungo tutto il suo percorso, fino ad avvisarci appunto dell'arrivo a terra. Semplicemente ci accorgeremo che le coordinate non cambiano più, e a quel punto si scatenerà un po' l'inseguimento. Non possiamo prevedere in anticipo se cadrà in acqua su un albero, in una casa, diciamo in un terreno privato piuttosto che in un campo, per cui è un po' difficile, e scoraggiamo le persone, tranne chi insomma non è dotato di determinate attrezzature, a seguirci, ma solo per non intralciarci a vicenda, insomma, non certo per non voler condividere le cose. Ultimissimi sviluppi, oltre appunto alle date di lancio e alle regole per assistere a lancio e recupero, abbiamo avuto il ripensamento, il reboot di uno degli strumenti di bordo, perché Matteo Negri sul forum conosciuto come Astroteo ha raso dal suolo e ricostruito il suo contatore Geiger ADARP. Geiger si scrive con la E, lo dico per ricordarmelo, lo sbaglio sempre. Nell'ultimissimo aggiornamento sul blog stratosfera.com vedete tutti i dettagli tecnici. Se siete appassionati di elettronica non dovete far altro che andare lì a saccheggiare l'abile lavoro di Matteo, che ringrazio tantissimo per questo suo impegno. Pensate, ne ha realizzati due per avere uno strumento primario che andrà imbarcato e uno di backup, non si sa mai se dovesse dare qualche problema oppure essere pronto per un successivo volo in caso in cui, sfortunato non vogliamo, insomma, che si perda il pallone. Ancora una cosa, devo ringraziare i nostri donatori, perché abbiamo avuto due donatori che nell'ultima settimana ci hanno appoggiato, soprattutto perché abbiamo avuto un riscontro enorme dal nostro podcast amico Digitalia. Digitalia è forse il più ascoltato podcast del panorama delle produzioni, diciamo, in-house italiane, ha svariate migliaia di ascoltatori, si occupa di tecnologia. Noi vi invitiamo personalmente, io e Mike siamo anche due produttori esecutivi, ad ascoltarlo sulle frequenze di digitalia.fm. Franco e il professore dell'Università di Salerno, che adesso mi ammazzerà perché mi è scappato il nome, Massimo De Santo, eccolo, l'ho recuperato al volo dalla memoria. E ogni tanto il contributo di Carlo Becchi, che è un mito del mondo del podcasting, che si è trasferito in Lettonia per motivi di lavoro. Insomma, hanno realizzato un prodotto straordinario che davvero vi invito ad ascoltare, e ancora una volta ringraziamo. Uno dei nostri donatori, diciamo in moneta, è proprio Franco Solerio, un decano del podcasting italiano che crede insomma nel progetto Stratosfera, è stato colpito positivamente e ha deciso di darci una sua donazione personale, oltre che garantire il supporto, insomma la copertura mediatica di Digitalia nei nostri confronti. E un altro donatore lo vado a recuperare al volo, perché purtroppo è nella casella di posta che uso per ISA, che non è la stessa che ho davanti al naso. Bello della diretta. E nulla, quindi vi invito, mentre recupero questo nome, a restare aggiornati sulle attività di Stratosfera, seguendo, magari sottoscrivendo il feed RSS del blog
stratosfera.com.
E quindi insomma non perdetevi questa opportunità, perché davvero è una cosa bella che riusciamo a fare come ISA, e penso che tutti gli amici simpatizzanti e i soci della nostra associazione devono essere orgogliosi del fatto che così tante persone stanno lavorando insieme per un progetto dall'alto valore scientifico. Ricordiamo infatti che forse l'avere a bordo un contatore Geiger è ancora più importante dopo gli sfortunati fatti di Fukushima. Sarà interessante vedere cosa rileverà.
Già.
Magari Mike, io
sì, no,
lascio la parola,
appunto, no, recuperalo dopo e sicuramente avremo un'altra occasione per parlare dei nostri donatori, quindi più tardi la riagguantiamo e facciamo i dovuti ringraziamenti del caso anche per quanto riguarda Stratosfera, perché ovviamente ringrazieremo i donatori per il nostro podcast. Intanto possiamo proseguire con le news, se voi siete d'accordo, e la prima è un piccolo introduzione audio.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Allumage Vulcain. Eccolo qua. Tutti pronti a vedere il decollo dell'Ariane 5 che era previsto.
Oh là là.
E per quanto tempo deve passare dallo zero?
7 secondi.
Sapete che di solito è la differenza nella procedura del countdown, ad esempio dello Shuttle e di altri razzi americani, dell'Ariane 5, che normalmente gli americani contano lo zero al momento del lift off, in cui il vettore si stacca dalla rampa e i motori si accendono quindi prima del T-minus zero. Invece in questo caso i motori si accendono allo zero, anzi top, e poi si ha il decollo. Questo in situazioni normali. Questa volta qualcosa è andato storto. Nel lancio dell'Ariane 5 di ieri notte.
Sì, sì.
Di ieri notte.
Ieri.
Dopo 7 secondi non c'è stato un lift-off, ma bensì uno spegnimento del motore. Perché?
Perché i computer di bordo dell'Ariane, durante la fase di accensione del Vulcan, hanno rilevato qualche anomalia che non è ancora stata bene chiarita, e di fatto come procedura d'emergenza è stato interrotto il lancio. Mancavano 3 secondi all'accensione dei booster e in questo caso è stato interrotto tutto, spento il Vulcan, e la cosa più divertente è stato vedere le facce dei controllori nella sala controllo, che si guardavano l'un l'altro come dire: e adesso cosa facciamo? Che in effetti sono stati presi tutti in contropiede, perché era tutto perfetto, tutta la procedura. E l'esclamazione del direttore di volo, del commentatore, è stata abbastanza chiara. Oh là là.
Sì, in effetti tradisce una certa sorpresa, che di solito in un ambiente così controllato come quello dei lanci spaziali uno si aspetta che anche la difficoltà venga gestita con un certo tipo di aplomb, che in questo caso niente di grave, però sentire un commentatore esclamare un ulala è abbastanza atipico.
È proprio divertente, anche perché il sistema evidentemente ha funzionato bene, il sistema, nel senso che l'anomalia è stata rilevata, è stato interrotto il lancio quasi all'insaputa dei controllori stessi, per quello che sono rimasti tutti stupiti proprio il fatto che si aspettavano che decollasse, invece non è decollato. In realtà controllando hanno poi verificato che c'è stato veramente un comando di stop per il lancio, che però è rimasto così.
In realtà fa pensare alla complessità di questi sistemi, se anche il sistema automatico ha rilevato le condizioni non erano ottimali per il lancio, ha impedito il lancio e non è immediato capire perché.
Non hanno ancora capito adesso, che è passata una giornata intera. Penso che adesso stiano cominciando a capirlo, però in effetti è proprio quel curioso, e questo dimostra appunto la complessità dei sistemi che sono in ballo.
Magari è possibile capire la non c'ho il telefono in silenzioso, ragazzi. È magari possibile capire qual è il parametro che era fuori posto, ma la causa è tutta un'altra faccenda.
Aggiungere che il sistema di Ariane 5 è un sistema particolarmente automatizzato, nel senso che, se non ricordo male, il sistema di gestione dell'accensione del razzo e dei primi momenti di volo è tolta dal controllo diretto dei controllori di volo abbastanza presto, se non ricordo male addirittura all'ultimo minuto. E quindi sicuramente ci sono una serie di controlli che i programmatori softwareisti possono intuire benissimo. Quando una di queste condizioni, che saranno tutte in end, finisce su falso, blocca tutto, e poi si fanno passare magari pagine e pagine di telemetria per capire esattamente quali dei tanti fattori che contribuiscono alla luce verde in realtà sia passato su rosso.
Ma magari ha qualche domanda che vi faccio senza rete, perché mi è venuto in mente adesso. Ha qualche significato il fatto che l'Ariane 5 è un vettore che è stato pensato per essere man-rated, quindi magari ha un livello di, isteresi dei sistemi? No, isteresi non è la parola giusta. Comunque sono un attimo più... è più facile instaurare un meccanismo di sicurezza proprio per questo, quando magari un vettore comune non avrebbe neanche rilevato il problema, se di problema si tratta. Non so se si è capita la domanda.
Io vedo per esempio sicuramente, secondo me sì, anche perché vedo una grande comunanza con la vecchia procedura che seguiva lo shuttle. Non so se lo ricordate, ma Paolo lo ricorderebbe senz'altro per vari motivi, ma i primi lanci dello shuttle prevedevano un'accensione in rampa degli SSME di circa 6 secondi prima dell'ok all'accensione dei solid rocket boosters. Dal momento che sostanzialmente l'Ariane 5 replica questa metodologia di lancio, cioè prima l'accensione di un motore liquido a combustibile liquido in modo che possa essere spento e solo dopo che tutto è ok, accensione dei combustibili solidi che non possono essere spenti se non in particolari condizioni, beh, questa cosa sicuramente pesa sia come configurazione ma sia perché Ariane 5 è stato pensato man rated, poi magari non si è completata la procedura. Addirittura, non so se lo ricordate, ma i primissimi lanci shuttle qualche giorno prima del lancio prevedevano una prova degli SSME in rampa. Si accendevano e poi si spegnevano.
Per alcuni lanci l'hanno fatto, sì.
Oppure l'hanno fatto per il famoso lancio di Mike Mullane, che dove ha descritto i motori che gli sono accesi letteralmente sotto sedere e poi non c'è stato l'accensione di SRB.
E anche un racconto che ha fatto Guidoni. Durante il suo primo lancio c'è stata l'accensione dei motori e durante i 6 secondi c'è stato il rischio di dover abortire il lancio, perché si è accesa anche lì una luce rossa per una pompa che non ha, una turbopompa che non riusciva ad arrivare a regime, e poi un secondo prima del coso è stato dato l'ok e quindi è partito. E in quei 6 secondi, dice, in quei 6 secondi ha avuto tempo di pensare tutto quello che avrebbe dovuto fare, cioè di pensare, no, proprio a me deve succedere questo, mannaggia, adesso cosa bisogna fare? Dobbiamo fermare tutto, dobbiamo scendere di corsa, dobbiamo scorrere sulle funicolari e scappare a tutta velocità col blindato. E questo è nei pochi secondi che è durata questa cosa. È impressionante sentire questi racconti, in effetti.
Sì, sono altri livelli, veramente. Mi ha fatto una certa impressione sentire parlare Marco al passato dello shuttle, perché comunque abbiamo ancora 1/2 voli davanti a noi, però hai parlato al passato ed è quanto mai adatto a introdurre la prossima notizia che sto leggendo e guardando proprio adesso da astrogation.blogspot.com del disarmo del Discovery. Abbiamo parlato in una delle scorse puntate del fatto che è in fase di decisione la destinazione finale degli orbiter una volta giunti al termine della loro vita operativa in uno o più musei nel territorio degli Stati Uniti, e il Discovery è il primo che la prima, parliamo al femminile come viene fatto normalmente nell'ambiente degli addetti ai lavori, sta essendo sottoposta a tutto quel procedimento per portarla in sicurezza e predisporla all'esposizione in uno di questi musei. Luigi?
Sì, ci sono due cose da tenere presente durante questa tristissima operazione. Sul sito del Kennedy Space Center ci sono già un sacco di fotografie delle operazioni, hanno già iniziato a smontarlo, proprio fisicamente smontarlo, perché dovranno togliere tutti i motori, soprattutto quelli che funzionavano proprio lenti ipergolici, perché sono potenzialmente pericolosi proprio per il fatto che sono nocivi come i propellenti, e poi tutte le parti idrauliche, tutte le parti in pressione, verrà messo tutto in sicurezza, perché ovviamente dovendo esporlo al pubblico normale dovrà essere un qualcosa che, diciamo, è inerte a tutti gli effetti. E le due implicazioni sono sia questa della sicurezza, e l'altra è quella di recuperare e tenere da parte tutti questi motori, perché in realtà sono motori perfettamente funzionanti, ancora in ottime condizioni, e che hanno un costo notevole. Quindi la NASA ha iniziato a fare questo lavoro proprio sul Discovery, che appunto è il primo che ha terminato la sua vita operativa, adesso è dentro all'Orbital Processing Facility e viene smantellato. E tutti questi motori verranno messi da parte con tutte le accortezze per poterli mantenere funzionanti un domani, che possano essere utilizzati per altri scopi, per altri vettori, per quello che per adesso non si sa ancora cosa possa essere. E al loro posto verranno montati dei vecchi motori, cioè le unità della prima serie, per esempio, degli SSME, che sono i motori principali dello shuttle, sono stati, col passo del tempo, sono cambiati fisicamente, proprio stati migliorati, e hanno ancora nei magazzini dei vecchi pezzi di ricambio, delle vecchie parti che hanno volato veramente, quindi hanno fatto le missioni a tutti gli effetti, e queste parti sono state messe insieme e hanno recuperato 9 motori per le 3 navette. Adesso c'è Discovery già sotto lavorazione, poi arriverà Endeavour e poi alla fine anche Atlantis, e verranno tutti e tre smontati, smantellati e preparati in questo modo. Quindi tutte le parti recuperabili verranno recuperate e sostituite con pezzi equivalenti, però pezzi vecchi, quindi che comunque non erano più utilizzabili in volo. E per esempio, però, un'altra cosa importante è che tutte le parti mobili, le parti dell'avionica, anche solo la struttura vera e propria degli orbiter, potrà essere verificata dopo 25-28 anni di lavoro, che è per un aeromobile è una cosa molto importante, nel senso che uno vede lo stress che può aver subito un longherone piuttosto di un attuatore che movimenta un alettone, piuttosto dei piani alari di coda. Qualsiasi componente di un veicolo così che ha percorso il Discovery ha percorso qualcosa come 238 milioni di chilometri nello spazio.
Io mi chiedo gli ingegneri che l'hanno progettato, quanti di loro che ci hanno lavorato sopra ormai 40 anni fa praticamente, quanti di loro sono ancora in servizio o comunque in condizione di poter presenziare questa serie di operazioni? E quale sarà il loro livello di interesse? Veramente il paradiso dell'ingegnere, questa cosa.
Se contiamo che è stata iniziata la costruzione nel 1979, sarà difficile che ci sia qualcuno che ha partecipato allora al montaggio, possa andare lì a vedere in che condizioni è quel pezzo che ha montato lui. Però anche solo i progettisti effettivamente potrà. È sperabile che poi facciano un resoconto di questi dati che raccolgono, anche perché saranno di un interesse formidabile, proprio per il fatto che sono dati unici. Quale altro veicolo è stato riutilizzato come il Discovery per 39 missioni nello spazio, subendo 39 lanci con quello che lo stress che comporta un lancio a partenza da fermo, arrivare fino a 28.000 km orari e poi rientrare, attraversare l'atmosfera e rientrare e atterrare come un aereo.
La permanenza di giorni e giorni, quasi 365 giorni nel vuoto praticamente totale.
Infatti, no, sono cose impressionanti, e gli stessi responsabili dicono i dati, a noi interessano molto di più i dati che vengono fuori da questo smontaggio accurato, perché costerà parecchio, nel senso che adesso è già iniziato questo lavoro, però durerà per mesi e mesi. Si pensa che il Discovery sarà pronto all'inizio dell'anno prossimo per essere poi trasportato alla sua sede definitiva. Quindi è un costo non indifferente questo lavoro.
Se mi permettete una macabra osservazione, quando abbiamo sempre visto le operazioni di montaggio dei motori dello shuttle, le altre operazioni a cuore aperto, diciamo, dell'orbiter, a volte lo chiamo lo space porn, perché è un po' come guardare qualcosa di nascosto, segreto, che diciamo, virgolette, eccita gli appassionati di spazio. In questo caso suona più come un'autopsia più che qualcosa di...
Infatti.
Quindi direi di muoverci da questo, se avevi altro da aggiungere finisci pure, ma spostiamoci magari a pensare almeno a quello che ci avanza ancora di poter vedere di queste macchine.
Volevo solo commentare quello che ha scritto Matteo sulla chat. Mi immagino un ingegnere dopo 40 anni apre una navetta e dice: cos'è sto schifo? Dovrebbe considerare che lo smonteranno anche per vedere quali soluzioni erano state fatte durante il montaggio, perché anche da quello si può imparare, come era successo pochi anni fa, che fossero andati a smontare delle parti dell'Apollo 14, forse, del modulo di comando, per vedere quali soluzioni avevano adottato per il passaggio di determinati impianti da replicare su Orion, che non sono cose da poco, nel senso che comunque una cosa che è stata realizzata e ha funzionato è comunque un punto di partenza. Sappiamo che così funziona, e quindi andiamo a vedere esattamente come è stato fatto, perché in fase di montaggio magari il determinato cavo, il determinato tubo è stato fatto passare in un'altra posizione rispetto a quello che c'era scritto sui disegni, questo corretto disegno eccetera, però vederlo dal vivo è un'altra cosa.
Assolutamente sì.
Io volevo aggiungere un'ultima cosa, visto che stasera sono partito con la Marcord. È tanto importante tutto il fattore di riscoperta di tecnologie antiquate sulla carta, ma poi magari interessantissima da riesaminare anche nella modernità. Mi è venuto in mente un vecchio documentario che avevo visto su Discovery Channel tanto tempo fa e che riguardava la riscoperta in un magazzino dell'Unione Sovietica, ora Russia, di una partita di motori NK-15 ed NK-33 che furono realizzati per spingere i mitici razzi N1, quelli che nella mente dei progettisti sovietici dovevano battere gli americani nella corsa alla Luna e che poi scomparirono in un'enorme operazione di insabbiamento che consentì di tenere nascosto tutto il programma dell'N1 della corsa alla Luna sovietica fino all'inizio degli anni 90, quando con il crollo del comunismo si aprirono gli archivi e probabilmente qualche russo avrebbe venduto anche sua madre a prezzo al chilo, insomma. E quindi venne fuori tutta questa serie di informazioni e tra cui questa partita di motori che i costruttori non ebbero il coraggio di distruggere, anche se ne avevano avuto l'ordine, perché chiaramente bisognava fare terra bruciata e non lasciare traccia di questo fallimento. I motori furono invece conservati gelosamente sotto cellophane e vennero acquistati in blocco dalla Lockheed Martin, che da questi, in collaborazione con la Energomash, l'azienda che li costruì, ora azienda, allora azienda di Stato, ne derivò gli RD-170 e 180, che sviluppano e migliorano alcune delle tecnologie avviate, inventate con l'NK-15 e 33, e che ancora oggi consentono di produrre il miglior motore del mondo in termini di rapporto spinta-peso. E quindi è molto interessante, perché gli americani, con tutto l'investimento che sappiamo in tecnologia, sono stati a lungo la nazione leader nel campo aerospaziale, non erano riusciti a inventare, o meglio a controllare, quel determinato tipo di combustione che invece era stata realizzata negli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, dai russi per un progetto fallimentare come l'N1. Quindi se quei progettisti, se quegli ingegneri non avessero contravvenuto agli ordini e non si fossero presi il rischio di conservare questi motori a razzo, oggi probabilmente l'Atlas 5 non avrebbe i due RD-180, che ricordo sono motori di provenienza russa importati negli Stati Uniti, che è tutto dire.
Ma chi la sente la mancanza di Paolo Amoroso quando abbiamo questo tipo di rievocazioni storiche? Ma chi la sente? In realtà la sentiamo un pochino.
Aggiungo una cosa anch'io: Bolden dovrebbe dire il 12 la destinazione dei tre orbiter, dei quattro orbiter, perché c'è anche l'Enterprise nei vari musei. Discovery, ci sono più voci di corridoio che dicono che ormai sarà quasi sicuramente lo Smithsonian, poi vedremo, probabilmente uno lo lasceranno al Kennedy e poi insomma gli altri due si vedrà.
Sì, sì, almeno Smithsonian prenderà il posto dell'Enterprise, che dovrebbe, in teoria anche questa è una voce, dovrebbe andare alla seconda sede dello Smithsonian, non mi ricordo se è a New York o dov'è l'altra sede dello Smithsonian.
Io la vedrei bene un'orbita sul ponte dell'Intrepid, però a New York. No, non sarà assolutamente così esposto alle intemperie. Andiamo avanti, perché stiamo veramente andando lunghi, ragazzi, questa sera, però non è un problema, perché chiacchierare con voi è sempre un enorme piacere. Stavo dicendo prima, lasciamoci un attimo alle spalle la Marcord e la malinconia dovuta al termine del programma Shuttle, e concentriamoci su quello che magari avanza. Quello che ancora possiamo goderci è che sicuramente STS-134 e si spera STS-135. Pare che i preparativi per 134 vadano tutti a gonfie vele, a parte il meteo magari.
Sì, c'è stato... non so se...
Sto guardando un'immagine di un enorme vortice di nuvole.
Sì, sì, è stato oggi un temporalone, però penso che Ricky sia...
Cioè, in realtà sono stati due temporaloni, diciamo, le foto che ho messo sul forum riguardano, diciamo, il temporale di ieri. Oggi addirittura ha suonato un allarme tornado, perché c'erano delle formazioni delle nuvole tipiche che precedono i tornadi a nord del Kennedy, anche se non è successo sì, niente di grave, però sì, sta ancora piovendo. Se guardate su qualche stream, tipo sui canali, sulle webcam del Kennedy Space Center, vedete che comunque il cielo è cupo e sta piovendo. Sembra che ci sia forse qualche piccola scalfitura minore sul rivestimento dell'external tank, come al solito, però non sembra destare preoccupazione. Tant'è vero che oggi gli astronauti devono fare una classica conferenza stampa di domande e risposte per i giornalisti, che di solito si tiene sotto il pad, e in fretta e furia l'hanno fatta al chiuso perché stava piovendo di tutto.
Beh, comunque l'importante è che non ci siano problemi tecnici, poi questi qua purtroppo sono la sfortuna che perseguita il programma Shuttle, e anche forse le ovvie conseguenze di uno spazioporto costruito fondamentalmente in una zona tropicale.
in chat ho postato una nuova immagine invece di quello che era il cielo oggi sopra al VAB.
Mamma mia, in effetti la foto è piccolina, se non l'avrei trasmessa nello stream video, guardatela se siete
in chat. Aspetta, c'è anche il larger image, te lo linko al volo. Tac.
Magari questa qui però me la tengo da parte, la usiamo come immagine dell'episodio. Anzi, tienila anche lì anche tu, perché io me la perdo. Salviamola, la prendiamo, la mettiamo qua. Ecco qua, prepariamo anche il terreno per la pubblicazione mentre ne parliamo. Invece STS 135 ormai si sente parlare solo di 135, praticamente non viene più menzionato il codice 335 che viene normalmente utilizzato per identificare le missioni di soccorso, che in questo caso sarebbero pagate e pianificate per una eventuale missione, per raggiungere un eventuale problema per raggiungere STS 134 qualora avesse un problema durante il lancio analogo a quello che ha condannato il Columbia. E pare che stiano staccando, come si dice staccando?
Assemblando, dai.
Grazie. I booster.
E lo posso staccare, tra l'altro. Sì,
tra l'altro lo
stesso.
È un po' come le strade larghe larghe che si chiamano street. No, vabbè.
I bus che sono alti alti ma si chiamano
bus. Esatto. E quelle case con le stack, le attack. Va bene. Comunque anche STS 135 prosegue, almeno i pezzi vanno insieme. Noi speriamo veramente tanto di avere un lancio a metà estate, ad agosto, no scusate, a giugno, e non vedremo l'ora di commentarlo insieme a voi, magari con parecchi lacrimucci. Faremo magari una puntata con un brindisi finale.
Il lancio è alle 9:40 l'ora italiana.
Stiamo parlando di giugno, ricordiamoci sempre quali sono le statistiche relative ai lanci a distanza di così tanti mesi. Vediamo che si sta guardando 3:40 Eastern Daylight Saving Time, e questo significa che siano appunto le 9:40.
E non solo i lavori di stacking stanno procedendo, ma anche gli astronauti si stanno allenando per le attività extraveicolari e quant'altro.
Già, beh, speriamo che vada tutto per il meglio. Ovviamente continueremo a seguire la cosa da qui a giugno. Parlando sempre di questa cosa me l'avevo persa in realtà, ma credevo di aver cancellato la news, ma c'è ancora, quindi tanto vale dirla. La fotografia, visto che stiamo parlando di fine dello shuttle, stiamo in argomento. Una cosa che manca al programma della stazione spaziale è una cosa di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate praticamente sempre, che è la famosa fotografia dello shuttle attraccato alla stazione spaziale, analoga a quella che esiste dello shuttle attraccato alla stazione Mir, che è qualcosa di assolutamente spettacolare. Non è andata bene il tentativo che hanno fatto per avere questa fotografia durante la missione precedente, utilizzando la capsula Soyuz TMA-01M, a causa proprio di questo problemino che era stato rilevato durante il docking alla capsula. E in questo caso potrebbe invece andare bene, perché insomma, c'è stata una discussione sul forum: chi è che non vuole e chi è che vuole fare questa fotografia? Tradizionalmente sono stati i russi a non spingere, ma non mettere nessun paletto per impedire questa fotografia, mentre invece NASA, con tutte le procedure di sicurezza che si accompagnano alla permanenza dello shuttle alla stazione spaziale, non vuole assolutamente traffico e manovra intorno alla stazione spaziale per evitare di danneggiare l'orbiter. In questo caso invece è NASA che spinge per questo tipo di fotografia, e nel caso precedente la Russia ha opposto resistenza proprio alla luce di questi problemi rilevati alla capsula. Se la capsula in partenza come prossima da Baikonur, la TMA-21, non avesse problemi, forse ci sarebbe il nulla osta e avremo questa foto storica. Non sarà bella quanto avere tutti i mezzi di di supporto alla stazione spaziale, come l'HTV, l'ATV e la Progress collegati contemporaneamente.
ATV dovrebbe ATV essere ancora attaccata.
ATV sì, però HTV no, adesso ne parliamo, è stato deorbitato, comunque è in fase di deorbit, e quindi non sarà possibile vederlo, ma sarà comunque una fotografia storica.
Ed eventualmente ci guadagneremo con AMS, che comunque è italiano, cioè qui quindi...
Ma per quanto grande AMS è un pezzettino attaccato su un truss, non so neanche se si vede nella foto.
Beh, guarda che è una bella sberla adesso, non per dire, però insomma secondo me si vede.
Vedremo.
Diciamo che è largo come un modulo, perché occupa tutta la larghezza della stiva dello shuttle, quindi in effetti è corto, però è tozzo.
Sì, e verrà installato su un truss, giusto, quindi... Sì. Beh, quantomeno romperà un po' la simmetria, magari sarà evidente. Beh, speriamo che si riesca a fare anche questa foto, dai.
Tanto tutto deve essere rivolto verso lo spazio, quindi al di sopra del piano abitativo, quindi in effetti dovrebbe essere un bitorzolo che sporge. Adesso poi vedremo nel momento in cui verrà installato la posizione definitiva.
Luca Parmitano è ufficiale, ne abbiamo parlato altre volte, quindi è un po' un segreto di Pulcinella, però la missione è stata ufficializzata e quindi avremo Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale nel 2013. Ne abbiamo già parlato, mi sembra di sì, vero?
Sì, direi che non abbiamo parlato di aggiungere.
Più che altro per l'insipienza di come la notizia è uscita, però adesso Maria Stella Gelmini, il nostro ministro, ha appunto ufficializzato l'endorsement di Parmitano. Come appunto esprimendo sinceramente tutto l'orgoglio dell'Italia di avere un altro astronauta in linea di volo. Ragazzi, sono tempi di vacche grasse, perché con Vittori in arrivo in orbita, Paolo Nespoli 6 mesi in missione, 2 astronauti su 6 del nuovo gruppo di nazionalità italiana, veramente sono contento e orgoglioso anch'io, al pari di Maria Stella, di questa cosa, insomma.
Sì, ovviamente come ogni volta che si muove ASI, in questo caso anche l'aeronautica militare, con questo tipo di informazioni col contagocce, si trascina dietro una serie di polemiche di cui non vorremmo... Io non ci voglio entrare per 2 ragioni, la prima perché sono un po' spiacevoli, la seconda perché non ne so abbastanza e rischierei di fare l'ulteriore figura barbina che faccio di solito, però diciamo che non aiuta, questo tipo di comunicazione a singhiozzo non aiuta, specialmente in un ambiente già competitivo come quello dell'astronautica italiana per quanto riguarda le assegnazioni di posti che sono principalmente destinati all'aeronautica militare, qualcuno va dicendo. Vabbè.
Ma non lo so, alla fine ci sono dei contesti europei nei quali i nostri astronauti sono stati selezionati. Anch'io ho letto di queste polemiche soprattutto per gli astronauti del passato, qualcuno è incavolato come una bestia ancora oggi, e forse lo abbiamo anche incrociato sulle pagine di Forum Astronautico, però alla fine la cosa importante secondo me è che persone come Paolo Nespoli, ma anche come Luca Parmitano, meriterebbero per una volta che l'annuncio della loro nomina venisse fatto con pompa magna, una bella diretta TV, una domenica pomeriggio passata invece che tra gli urli degli opinionisti più scalchignati, una bella domenica di servizio pubblico presentando il programma spaziale che vede così tanti nostri rappresentanti impegnati in attività costruttive che ispirano i giovani, invece questo non si fa, ed è questa la polemica che avevo fatto io l'altra volta. Secondo me una politica, diciamo così, di pubbliche relazioni gestita in maniera abbastanza approssimativa, è solo la mia opinione, non pretendo di rappresentare voi in nessun modo nel podcast né altro, così se qualcuno si arrabbia ascoltando questa mia opinione sa con chi prendersela, solo ed esclusivamente con me, insomma.
Lascialo che si arrabbi, che
magari qualche ospitone in meno e qualche astronauta in più in TV farebbe tanto tanto bene anche insomma all'ispirazione dei giovani, no?
Ma vedi, quello che è appena uscito dal Grande Fratello lo conoscono tutti, invece purtroppo la cultura media è quella, siamo qui a quei livelli. Magari poi conoscono anche i calciatori piuttosto del gossip, però lo spazio è comunque relegato in un secondo piano, perché tanto spendono solo un sacco di soldi, si divertono, fanno fotografie, fanno cose così, cosa vuoi che sia.
Andiamo avanti perché siamo praticamente lunghi, quindi se ci state ascoltando in podcast...
facciamo un doppio episodio oggi, dai.
Ma sì, mi sembra proprio una buona idea, tanto tempo ce l'abbiamo, energie pure, siamo sempre carichi a quest'ora del giovedì sera. Ma che si vede la differenza però tra quando la facevamo all'inizio della settimana e adesso che è già oltre il giro di boa della settimana? Si vede proprio, almeno io la sento, non so voi.
Senti la discesa, dici?
Mamma mia, altro che...
No, siamo più sciolti, dai.
Vabbè, cioè abbiamo ancora da parlare però di un po' di cose della Unmanned, ma insomma, ci sono un po' di cose che sono nella scaletta e mi piacciono tutte, vorrei parlare di tutte. Niente 3D per il rover Curiosity, ci passiamo proprio sopra veloce veloce. Curiosity, prossimo rover destinato alla superficie marziana, forse Marte, l'altro paese, l'altro mondo sul cui si svolgerà Yuri's Night. Non so.
Faranno ballare Opportunity?
Può essere. Non riesco a caricare la notizia, ragazzi, qualcuno mi
dice. Vabbè, molto rapidamente la dico io, visto che non ne avevamo parlato tempo fa sul forum, con diciamo la spalla di James Cameron, regista già di Avatar, Titanic e migliaia di altri bellissimi film, si voleva montare su Curiosity, anziché la tradizionale stereocamera, un sistema di ottiche non fisse ma mobili, e quindi con la capacità di poter zoomare sui soggetti ed in più riuscire a realizzare dei 3D molto più spettacolari di quelli a cui siamo abituati. A quanto pare la certificazione di tutta l'elettronica di queste ottiche così innovative aveva un costo, la certificazione non ci si sta coi costi, non ci si sta coi tempi, quindi si è preferito rimanere diciamo con una stereocamera tradizionale che chiaramente le immagini in 3D le avremo comunque, infatti, come stanno facendo Spirit e Opportunity, ma niente di più di quello che è. Tutto lì.
Beh,
dico bene o dico delle cavolate?
Più che altro mi chiedevo se questa cosa toglierà anche qualcosa alla parte scientifica o se è soltanto una componente spettacolare che viene a mancare, però...
No, da quello che so comunque, cioè, ci saranno due telecamere distinte a grand'angolo e comunque è un teleobiettivo, non ci sarà diciamo la possibilità di avere uno zoom continuo, che sarebbe stata una novità assoluta.
Allora, ci spostiamo in Giappone un attimo per raccontare di Hayabusa. L'abbiamo seguita veramente da vicino questa missione, vi ricordate tutti i problemi che ha avuto per ritornare sulla Terra dopo aver baciato praticamente un asteroide e con l'obiettivo di portarsene a casa un pezzettino. Adesso
si era fatta anche un po' male, aveva detto aia aia busa
patuncia
Non ce l'hai sto cotto jingle.
Bazinga ve lo faccio io su chiamata, guarda.
Non ce l'avevo solo sotto le dita, ma è pronto, E, insomma, stanno continuando l'analisi dei 1500 frammenti raccolti. All'inizio si diceva che una buona parte delle particelle all'interno non era di origine extraterrestre, quindi bisogna cercarle un po' con l'antenna. Invece sono 1500 frammenti veramente piccoli ma significativi dell'asteroide che sono finiti all'interno del collettore di Hayabusa. La datazione di questi, sto leggendo direttamente la notizia, è di 4,6 miliardi di anni fa, quindi praticamente siamo agli albori del sistema solare e quel sassolino lì già girava intorno al sole, pronto in attesa che un giorno un messaggero dal sollevante venisse a portarsene via un pezzettino.
Un falco pellegrino
dal sollevante. Scusatemi questa parentesi assolutamente evitabile di falsa poesia spaziale.
Perché?
No, ci tengo, soprattutto sono affezionato a questa missione perché l'ho seguita molto da vicino durante tutto il suo corso e adesso, perché si sente parlare di Giappone per altri motivi, è anche carino vedere che anche la scienza prosegue, nonostante tutto. E quindi, gamba te, Hayabusa.
Il rientro di Hayabusa è stato un lavoro fenomenale di tutto il team che si occupava della sonda, perché le soluzioni che hanno trovato dopo tutti i guasti che hanno avuto è stato veramente da applauso a scena aperta.
Sì, da fantascienza, quando ci sono l'equipaggio dell'Enterprise alle prese con mille guasti che cercano, non è così appassionante quanto questa epopea, perché veramente sono riusciti a manovrarla utilizzando addirittura la pressione solare. È qualcosa di scientificamente e umanamente straordinario, perché dimostra veramente la costanza dei giapponesi. Non riesco a aprire la notizia successiva, che forse l'avevo già aperta prima, vediamo se ce l'ho pronta qua. C'è qualcosa che non va in Wave questa sera, tanto per cambiare. I satelliti giapponesi che erano in preparazione a Tanegashima e in altri impianti, ad esempio della Mitsubishi a Nagoya, sono sopravvissuti fondamentalmente indenni alla scossa potentissima che ha investito il Giappone qualche settimana fa. Anche questo è una notizia di per sé, insomma. sono cose abbastanza delicate. Mi viene in mente, quando vedo l'HTV in preparazione nella fotografia, mi viene in mente quella, mi pare che fosse un satellite NOAA che ha avuto un bruttissimo calo, una bruttissima caduta da una delle piattaforme di manovra e si è schiantato al suolo. Pensate che questi satelliti invece sono sopravvissuti, sono rimasti in piedi all'interno dei loro centri di preparazione a una scossa del nono grado della scala Richter. Quindi satelliti destinati all'orbita anche con un decollo della Guyana francese. Vedremo un po' di Giappone nello spazio nel futuro, nonostante tutti i problemi. Io sono contento, ragazzi, le leggo queste notizie un po' così, anche se sono veloci e non c'è molto da dire, sono belle, non pensate?
Assolutamente sì, poi è bello anche che facciamo scoprire ai nostri ascoltatori le cose meno famose. In qualche modo dello shuttle si sente parlare in varie fonti, no? Se uno è interessato, invece magari di queste missioni un pochino più appartenenti al passato ma assolutamente affascinanti ne sanno in pochi, per cui è una cosa bella da fare, soprattutto in un podcast per nerd spaziali, no?
Intanto ringraziamo Marco Carrara, uno dei nuovi astro giornalisti di astronautinews.com, che ha scritto la notizia relativa a questi satelliti. Ma possiamo passare direi alle, visto ormai siamo lunghi, siamo praticamente intorno all'ora, ma copriamo ancora un attimino di rubriche, ma prima facciamo un teaser, perché è un teaser anche per noi. Ho visto oggi questo video, di SpaceX, che mostra il primo lancio del Falcon 1, altri lanci del Falcon 9, poi la capsula Dragon sempre col Falcon 9, elenca 5 nuovi motori, tutti gli accomplishment del programma Falcon, e poi dice something big is coming, sta arrivando qualcosa di grande. E le voci dicono che si tratta di un Falcon 9 Heavy. Verrà annunciato il 5 aprile. Quindi nella prossima puntata magari vi racconteremo che cosa bolle nella pentola di SpaceX, che è abbastanza in primo piano sempre nelle nostre notizie, perché l'ambiente privato è quello che va più forte in questo periodo. Voi avete qualche altra indiscrezione?
Nulla io.
Onestamente no, speriamo che il nostro utente Vecio 45, se non mi sbaglio si chiami, abbia modo di far filtrare qualcosa, anche se sappiamo da un paio d'anni che le notizie passano ormai esclusivamente solo tramite o Elon Musk oppure comunque il PR di SpaceX.
Ma è una delle conseguenze negative, se vogliamo, del passaggio all'industria privata, perché non è più tutto aperto, si è in competizione e quindi anche lì c'è una componente di segretezza più o meno volontaria che è necessario mantenere.
Sì, sicuramente. Comunque a cose fatte è sempre stato prodigo di notizie, per cui non temo che questa volta non succeda, anzi sono sicuro che succederà, che lo farà.
Quasi al giro dell'orologio dell'ora, siamo ancora qui e state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Michael Sacchi al microfono numero 1, il microfono numero 2 dello studio in questo momento è spento, ma comunque di solito c'è il nostro Paolo Amoroso e invece ci sono collegati da remoto Marco Zambianchi, Luigi Morielli e Riccardo Rossi. Siamo sempre qui tutti i giovedì sera a raccontarvi le notizie spaziali e le notizie del panorama aerospaziale di tutto il mondo. Lo facciamo completamente in maniera gratuita da appassionati, perché è una cosa che ci piace fare, ma non disdegniamo ovviamente di ricevere qualche donazione. Marco prima stava parlando delle donazioni che sono arrivate generosissime al progetto Stratosfera, e anche noi ci troviamo ogni tanto a batter cassa in maniera chiaramente simpatica per mantenere in vita il podcast. Magari stavo pensando, ho ricevuto un'offerta da Fastweb per portare la banda a 100 megabit, ma ci stavo facendo un pensierino, su un po' 100 euro una tantum, che chiaramente metterei io perché è casa mia, però farebbe parte anche questo delle infrastrutture del podcast che sono necessarie da mantenere in esercizio per poter essere in onda tutti i giovedì sera. La pagina stratosfera.com ha un bottone per le donazioni. Da questa settimana c'è anche una novità: le donazioni ricorrenti, vero Marco?
Sì, perché è incredibile, ma qualcuno ci ha chiesto di poter versare costantemente un piccolo contributo ad Astronauticast. Noi siamo stati felici ovviamente di accontentarlo. Si tratta di Matteo Vivona, che è anche un vero e proprio tycoon, perché è anche produttore esecutivo di Digitalia, l'altro podcast che abbiamo nominato inizialmente in trasmissione. E lo voglio ringraziare perché davvero ci ha spronati, ma soprattutto, anche se il contributo, diciamo, è piccolo, è costante, e come dicevo io, è la cosa che preferisco, è l'equivalente di una rivista acquistata in edicola. Voi potete fare lo stesso con la vostra trasmissione in podcast preferita. Questo è quello che ha scelto Matteo per noi, cioè di darci il contributo che equivale all'acquisto di una rivista, ma che poi piano piano si accumula e aiuta a pagare le spese di connettività e di hosting. È vero che magari Michael una parte del denaro per la connettività la metti tu, ma è anche vero che questo podcast, per esempio, quello che voi state ascoltando magari adesso mentre siete in macchina o fate jogging oppure non avete niente di meglio da fare, è appoggiato su un server che è a pagamento. Ad esempio, mettere un micro server creato, realizzato e donato da me accoppiato alla tua 100 megabit potrebbe aiutarci a togliere di mezzo l'hosting a pagamento, almeno per il podcast, e risparmiare quei $12 al mese, 15-20 dollari al mese, che insomma si cominciano a fluire verso altri progetti. E quindi assolutamente grazie Matteo per il tuo contributo già arrivato lo scorso mese e confermato recentemente con la tua donazione ricorrente. Naturalmente metteremo, come fanno gli amici di Digitalia che sono stati un po' gli iniziatori di questa abitudine, il tuo nome tra i produttori esecutivi ogni volta che riceveremo la donazione. Saremo ben contenti di darti referenze se dovessi mai inserire la produzione esecutiva di Astronauticast tra i tuoi tra le voci del tuo curriculum.
Già, così un invito che ha iniziato in Italia il nostro doc di Digitalia, di mettere le cose, i podcast a cui si collabora nel curriculum. Però è stata per la prima volta detta da Dvorak, se non sbaglio, vero Marco?
È così. D'altronde il movimento del podcasting in Italia è partito forte, ora un po' di amici si sono persi per strada, però è nato tutto sull'idea della produzione in proprio di contenuti anche di alto valore, perché dedicati a pubblici di nicchia normalmente ignorati o bistrattati dai media più generalisti, e lo abbiamo importato in Italia. Tra questi sicuramente uno dei tycoon, anzi degli inventori del genere, proprio Jan Sid Marek, che parla più o meno così. E, insomma, anche si tratta di tecnologia.
Beh, è difficile mantenere la costanza, dai. Oltre alle difficoltà
tecniche, è difficile, però in qualche modo c'è anche da dire che c'è anche un po' una selezione naturale, secondo me. Se gli ascolti restano bassissimi, vi assicuro che preparare una puntata del podcast, al di là delle battute che facciamo, non è semplice. C'è un lavoro di preparazione e selezione degli argomenti, grazie al cielo per noi facilitato dal bellissimo, enorme, straordinario lavoro del nostro team di articolisti, ma insomma coordinarsi non è esattamente una bazzecola. E volevo anche chiudere la parte dedicata ai donatori ringraziando l'altro donatore del progetto Stratosfera che non avevo sotto mano. Si tratta di Bruno Barbera, che ci ha donato da Cesena, per cui grazie Bruno per il tuo contributo. Quando Stratosfera volerà, sappi che una parte del pallone è lì anche grazie al tuo contributo. Chiunque vuole nuovamente darci una mano lo può fare, perché anche il blog di Stratosfera ha un piccolo pulsante donazione che è a vostra disposizione. Insomma, ogni aiuto è benvenuto.
Passiamo allora alle rubriche. Non c'è Paolo Amoroso e nessuno ovviamente ha assolutamente il coraggio di sostituirlo nei suoi annali marziani, quindi saltiamo la sigla di annali marziani e andiamo direttamente alle ultime notizie che avevamo lasciato indietro relative al mondo unmanned, perché ogni settimana ce ne teniamo una un po' da parte per Yo Robot. Che non parte la sigla.
Beh, allora, bentornati alla rubrica di Yo Robot, che tra l'altro apro più che altro agganciandomi alla provenienza giapponese della sigla, anche a un altro dei fatti. È una cosa recente, ce la siamo levata dalla news docket, ma faremmo un peccato mortale a non citarla. È rientrato HTV, tra le altre cose,
sì, infatti.
Per cui Grazie Riccardo che mentre io chiacchiero sta editando in tempo reale la news docket su Google Wave, proprio perché vi dicevo che preparare un podcast è un lavoro impegnativo e di team. Però magari ne parlo dopo, in chiusura può prendere la parola magari anche qualcun altro per non essere troppo monotono. Parliamo invece, per quanto riguarda la rubrica Yo Robot, di Messenger, ma solo per chiudere il cerchio che abbiamo aperto la scorsa volta. In termini di puntate avevo avvisato che se aveste avuto pazienza un paio d'ore avreste potuto assistere alla manovra finale di inserzione orbitale di questa sonda costruita dalla NASA e destinata all'esplorazione di Mercurio. Il Mercurio è il pianeta più vicino al Sole del Sistema Solare, si tratta, se vogliamo vederlo da un punto di vista estetico, di una sorta di clone della nostra Luna, anche se poi le differenze a un occhio un po' più allenato e più tranquillo saltano appunto all'occhio, tanto per fare un po' di cacofonia. Ma il suo arrivo è stato il coronamento di un viaggio molto lungo nel quale sono state utilizzate varie tecniche di manovra orbitale, tra cui vari gravity assist, e finalmente alle 9 della sera, ora della costa est di giovedì, finalmente la sonda Messenger è entrata in orbita intorno a Mercurio. Charles Bolden è apparso in TV particolarmente entusiasta della riuscita della manovra, dell'inizio quindi della vita produttiva di Messenger, e tanto è vero che già dopo 10 minuti i dati telemetrici di Messenger avevano confermato al team dei controllori di volo il positivo ingresso in orbita. Tra le altre cose, dai dati di telemetria è stato possibile verificare che alle 8.45, sempre ora della costa est, quindi alle 2 del mattino, quasi le 3 del mattino, ora italiana, Messenger ha attivato per 15 minuti i suoi retrorazzi, rallentando la velocità di circa 2000 miglia orarie e quindi consentendo di essere catturato dalla gravità di Mercurio. Il viaggio che è terminato è pari a 4,9, diciamo 5 miliardi di miglia, e ha raggiunto questo pianeta che si trova, per parlare in chilometri, a circa 50 milioni di chilometri dal Sole. Il viaggio è stato particolarmente lungo perché, come ricordavamo negli scorsi episodi, anche se un po' controintuitivo, bisogna accelerare per avvicinarsi ai pianeti più interni del Sistema Solare, e per farlo senza utilizzare razzi enormi è necessario utilizzare una serie di aiuti, di spinte dagli altri pianeti, allungando a dismisura il viaggio, tant'è che per coprire poco più di 100 milioni di chilometri, che quanto separa la Terra da Mercurio, sono occorsi 6 anni. Ora sono arrivate le prime immagini a Terra, già un bellissimo scatto che potete trovare su tutti i siti di NASA, o meglio sul sito di NASA dedicato alla missione Messenger, nonché su forum astronautico con relativi commenti. Ma ripeto, è solo l'inizio, ora ci sarà una fase di calibrazione degli strumenti e di raffinamento dell'orbita che alla fine darà inizio alla vita operativa e alla completa mappatura fotografica della superficie di Mercurio. Vi invitiamo a continuare a seguire le vicende di questa straordinaria sonda e del suo ambiente molto molto difficile, perché così vicino al Sole, pensate, si deve proteggere come una testuggine con un grosso guscio di materiale che aiuta a mantenere sotto controllo la temperatura degli strumenti. Sarà una cosa particolarmente avventurosa. Un'altra ottima fonte per chiudere con la notizia è anche il blog della Planetary Society, dove Amy Lacdawella è prodiga di fotografie, ma soprattutto di commenti tecnici altamente specializzati che possono aiutare a dipanare ogni genere di curiosità.
C'è da dire che le fotografie a colori di Messenger sono praticamente identiche. Le fotografie a colori di Messenger sono praticamente identiche a quelle in bianco e nero, perché per quanto ci si possa sforzare a fare le foto con tutti i filtri possibili, grigio è e grigio rimane.
Quando è l'ultima volta che hai fatto l'esame per il daltonismo? Per la patente?
Perché?
No, niente.
Dai, sono grigie le foto di Messenger, no? No, non l'ho capita. Era solo per fare la battuta o mi sto sbagliando io? No, sono grigie, marroncine, però abbastanza monocromatiche. Più marroncino, dai.
Si voleva farti credere che sei daltonico, solo quello.
Scusate. Vabbè, Marco, è finito? Marco?
Caduto?
Ce lo siamo perso. Vabbè, allora siccome arriviamo...
No, ci sono, ma è Skype, perché tutto il resto continua a funzionare, avrò un po' di problemi di latenza, insomma.
Vabbè, allora, visto che hai finito il tuo intervento, io obbedisco a una richiesta che è arrivata direttamente dalla chat, in mancanza del nostro Paolo Amoroso, termino tecnico.
Grazie, grazie. Non dimentichiamoci di HTV, eh? Chi è che si prende questa patata bollente?
No, ma l'avevamo annunciato prima che era in rientro e effettivamente è rientrato. Che cosa c'è da dire?
Sì, beh, no, l'unica cosa che possiamo ricordare è che hanno costruito quelle come si chiamano, quelle piccoli
scatole nere, no?
No, no, gli origami hanno fatto per ricordare.
Ah no, io mi riferivo che era che dentro avevano installato delle specie di scatole nere per monitorare il rientro e cavarci fuori dei dati utili per
sì, sì, l'avevo sentito anch'io quella cosa, non hai menzionata nella notizia, mi sembra.
Il Reentry Backup Recorder.
Ah sì, eccoli qua.
Quello?
Che, sì, sto leggendo qua adesso in tempo reale sul forum che sono appunto dei registratori di telemetria che hanno misurato l'assetto e la velocità, la temperatura all'interno dell'HTV mentre si disintegrava in atmosfera, e questi dati dovrebbero comunque tornare molto utili per la progettazione, immagino, di veicoli spaziali futuri.
Beh, anche per magari prevedere meglio i rientri e avere una più chiara idea di quello che succede esattamente a ridosso dell'atmosfera. Che cosa ci avanza di cui parlare, o possiamo passare ai saluti? Vedo che la wave è piena di righe sopra tutti gli argomenti che vogliamo trattare. Come è stato bravo il nostro Riccardo a curare la wave oggi?
E nominiamolo curatore ufficiale della Wave, così sì, abbiamo un punto di riferimento.
Ottimo, Riccardo Rossi, curatore ufficiale della Wave. Mi sono reinnamorato di Google Wave questa sera per la cosa. No, in realtà c'erano. Luigi, vuoi parlarci dei lanci?
Sì, è abbastanza veloce fare un riassunto dei lanci di aprile, che a parte quello dell'Ariane 5, che comunque non sappiamo ancora a quando verrà posticipato. Noi abbiamo 4 aprile un lancio della Soyuz, la ISS 26S come missione, ed è la Soyuz TMA-21 che raggiungerà la stazione spaziale per l'incremento dell'Expedition. E quindi quello abbiamo già parlato in lungo e in largo, ovviamente. E poi, come capita per le Soyuz, sono sempre abbastanza puntuali. Questa è stata ritardata, però è stato per un problema contingente, non tanto per un problema sul pad o di tempo, di meteo, perché non capita mai da quelle parti. Ovviamente parte da Baikonur in Kazakistan. Poi abbiamo 2 lanci che sono previsti nei primi 10-15 giorni di aprile, però non hanno una data precisa, che sono un lancio Beidou, che è il sistema di navigazione satellitare cinese, e parte da Xichang, e un lancio di un vettore indiano da Sriharikota, avrà dei satelliti di osservazione, un satellite dimostrativo per Singapore, poi un altro indiano, e comunque sono diciamo scientifiche a grandi linee.
Speriamo bene, poi, perché i satelliti giapponesi non hanno tanta fortuna ultimamente.
I satelliti indiani.
Indiani.
Sì, sì. Sì. Poi il 12 aprile, guarda caso, proprio i 50 anni da Gagarin e i 30 anni dallo shuttle, partirà un Atlas 5 da Vandenberg in California, e porterà in orbita un satellite del National, comunque il segreto militare, National Reconnaissance Office americano. E questo si sa solo che parte questo su un Atlas 5 con l'Upper Stage Centaur. Il 19 aprile parte il Endeavour, anche di questo abbiamo già parlato in lungo e in largo. Il 27 aprile partirà la Progress 42P, quindi un altro carico di rifornimenti per la stazione spaziale, che ultimamente la stazione spaziale ha un traffico impressionante di veicoli che arrivano, che vanno, è un continuo andirivieni. E questo lancio particolare potrebbe dare dei problemi con la partenza dello shuttle, dato che con questa cadenza dovrà restare in orbita per un po' prima di attraccare, in attesa che Endeavour rientri. Sempre il discorso che se c'è uno shuttle attraccato, nessun altro veicolo può muoversi, tranne per questa famosa foto che forse si riuscirà a fare, speriamo. Ok, per i lanci di aprile è tutto.
Vorranno tenere in fresco le cose mentre il Progress si avvicina.
No, c'è un problema sulla Progress, perché leggevo che a bordo di questa Progress ci sono dei degli esperimenti che non diciamo che devono essere tenuti in fresco, ma devono essere scaricati entro un determinato tempo, che è molto ristretto, e quindi si sta cercando di capire se come incastrare i lanci, perché a questo punto dovrebbe essere ritardato il Progress di modo che parta e possa attraccare più presto e poter portare avanti questi esperimenti, appunto.
Bene, speriamo che in qualche modo riescano a incastrare le cose. Alla fine si fa sempre così.
Beh, sì.
Si è fatta anche una certa, ragazzi. Lasciamoci con un ultimo annuncio. Astronauti News 7, il settimo numero della nostra rivista cartacea in PDF, destinata agli abbonati, agli iscritti, diciamo ai soci dell'associazione ISA, è pronto, andrà in tipografia e sul sito scaricabile dal sito ISA per tutti gli iscritti, in tipografia invece per chi la riceve a casa la settimana che sta arrivando. Marco Zambi si sta muovendo all'interno della Wave e ha già cancellato il topic, perché anche questo è andato. Possiamo passare, restano veramente solamente i saluti. Michael Sacchi, microfono numero 1, vi saluta.
Marco Zambianchi, microfono numero 2, vi saluta.
Luigi Morielli, microfono numero 3, vi saluta anche lui.
Luigi, hai vinto qualche pupazzetto alle giostre?
No, ma non si sono fermate, quindi ormai.
Beh, allora vi saluto anch'io.
L'appuntamento allora è per giovedì prossimo, che mi sfugge la data, ma la saprete meglio di me perché guarderete il calendario, per la puntata 25, col 7 di aprile, episodio 25 di Astronauticast. Fino ad allora, ad Astra!